È un governo debole ed è una debolezza frutto del modo in cui Benjamin Netanyahu ha vinto le elezioni, con un grosso successo personale, ma ha avuto a discapito sostanzialmente dei suoi alleati, dei partiti della destra che sono i suoi naturali alleati, partiti minori. Questi hanno fatto pagare il conto sostanzialmente nel momento della formazione del governo e il risultato è appunto questa maggioranza estremamente risicata.
Netanyahu ha messo le mani avanti, ha detto che cercherà di allargare la base della coalizione che punterà poi ad una riforma istituzionale che consenta maggiore governabilità. Però ha incontrato subito lo stop del leader del partito laburista che non sembra essere molto disponibile in questo senso.
Credo che ci sia sostanzialmente solo una possibilità, perché questa strada di un governo di unità nazionale oggi abbia una qualche possibilità di rivedersi realizzata, e cioè l'uscita di scena di Netanyahu come capo del governo. Forse con un altro esponente del Likud l'Unione sionista potrebbe accettare, ma non certamente oggi di andare a sostenere una maggioranza debolissima come quella che sta guidando Benjamin Netanyahu.
Tra l'altro, Netanyahu, oltre alla carica di premier, manterrà anche il Dicastero degli Esteri. Ecco, pensando alla crisi nell'area, ma anche alla politica estera, di Israele, come leggere, questa cosa?
È da leggere più in chiave di politica interna che di politica internazionale, di rapporti con i palestinesi. Netanyahu vuole tenersi aperta una carta, vuole in qualche modo come dire, avere un ministero importante da spendere, ma nel programma di questo governo non c'è alcun riferimento, ad esempio, al negoziato con i palestinesi, è proprio un tema espulso dall'agenda e il rischio di questo governo con numeri davvero molto risicati ma molto compatto da un punto di vista ideologico è che nelle prossime settimane ci siano dei tentativi di colpi di mano, soprattutto sulla questione degli insediamenti. Io mi aspetto nelle prossime settimane una fiorire insomma di gare, di bandi, di costruzioni nella Cisgiordania, e questo però ovviamente creerà nuovi attriti con la comunità internazionale, portando Israele in una posizione di isolamento ancora più forte.
Domani il presidente palestinese Abu Mazen incontrerà in Vaticano Papa Francesco, che ovviamente continua invece il suo forte impegno, per la pace. Che cosa ci si aspetta da questa visita?
Ma certamente è un segno importante anche perché segue a questo gesto, questa svolta, insomma, di questi ultimi giorni con la conclusione del negoziato sull'accordo bilaterale con lo Stato della Palestina, che da un punto di vista diplomatico è comunque un'indicazione chiara della volontà della Santa Sede di continuare invece a sostenere quella prospettiva della soluzione dei due stati al conflitto israelo-palestinese. Detto questo, però, io credo che vada sottolineato soprattutto il legame tra questo incontro e l'evento di domenica della canonizzazione delle due sante palestinesi, perché dice anche un po' la strada che la Santa Sede sta percorrendo rispetto a questa questione dello Stato palestinese. La Santa Sede sostiene non un qualsiasi Stato palestinese, ma uno Stato palestinese che riconosca pienamente il diritto alla libertà religiosa e primariamente, insomma, anche la possibilità per le comunità cristiane di vivere in libertà all'interno di questo contesto.